Allora, il mordente numero 2. Oggi è il 9 dicembre 2018. Sono le 17.48. La prima puntata è andata benissimo. Wow! Non me l'aspettavo su iTunes Italia, guardavo qualche minuto fa, sono secondo dopo la Zanzara, prima dello Zoo di 105, ma anche su Spotify, no? È stato nella top 5, nella top 4 anzi, per alcuni giorni, e questo è davvero incredibile per me. In più mi avete mandato un centinaio di messaggi tra WhatsApp e Telegram, ho avuto parecchio da fare per ascoltarli tutti, ho cercato di rispondere anche con dei messaggini a parecchi di voi. Ora ecco, magari dalla seconda puntata in poi cercherò di rispondere un po' meno, perché altrimenti davvero passo le giornate a rispondere e a scrivere, no? Però mi sono appuntato tutto, mi sono segnato tutto qua davanti a me. Un blocco, un legal paper, no? Quei fogli gialli bellissimi che ogni tanto vi faccio vedere nei video in formato A4, ce n'è uno pieno di domande che mi sono segnato, di argomenti che poi tratterò nelle altre puntate, nei prossimi podcast. Ne sono venute fuori delle cose che non avevo nemmeno pensato di trattare, ma che vedo vi interessano, e quindi assolutamente wow, mi fa piacere che ci sia questo scambio, no? di idee e di argomenti. E a proposito di questo, c'è una domanda ricorrente che mi avete fatto, riguarda i miei studi, no? Cosa ho studiato, cosa ho preparato prima di lavorare per HDblog, se ho dei consigli da dare addirittura per chi si è appena laureato. Beh, in realtà queste cose magari poi le tratteremo un giorno in una puntata dedicata, però io non voglio concentrarmi su di me, non voglio parlarvi di quello che ho studiato, di quello che ho fatto. Io non ho studiato nulla, in realtà ho fatto un istituto tecnico e non ho fatto l'università, ho iniziato a lavorare giovanissimo. Però contemporaneamente ho sempre portato avanti lo studio dell'informatica. Diciamo che io da giovane ho abbandonato presto il gaming, la passione, come tutti i ragazzi che sono cresciuti con gli 8-bit, con le console a 16-bit, con il Saturn, le PlayStation e queste cose qua, la prima era dei computer, no? I 386, 486, via dicendo. A un certo punto io ho abbandonato, diciamo, l'aspetto ludico della questione e ho iniziato ad approfondire quello delle reti. Mi piacevano le reti, infatti sono diventato poi sistemista, mi sono trasferito qua a Roma per fare il sistemista Linux in un'agenzia, e ho approfondito quel discorso là che mi ha aperto il mondo Linux, mi ha fatto conoscere tantissime persone nell'ambito della grafica, diversi creativi, tantissimi creativi, tutte persone che poi adesso sono diventate anche abbastanza importanti. Però insomma, di queste cose non voglio parlare, voglio parlare di argomenti, non voglio parlare di me. Non c'è nulla di interessante in me, c'è tanto di interessante invece nei libri, nella tecnologia, nello sport, nella corsa, nel benessere, di queste cose che dobbiamo parlare. E allora prendo il primo dei tre libri che vi consiglio oggi e vi leggo le sue prime tre righe. Ascoltate. Io sono quello che non ce la faccio. Io sono stanco, anzi stanchissimo. La vita moderna ha dei ritmi e delle pretese che tenerci dentro io non ce la faccio. Oppure no. Queste tre righe sono di Basso Tuba non c'è, di Paolo Nori, un autore che credo che questo sia il secondo libro suo pubblicato, un autore che ho scoperto quest'estate leggendo una cosa su Twitter, è molto attivo sul web, è anche credo un personaggio pubblico in TV, non lo so, non lo conosco, in realtà lo conosco pochissimo, ma questo libro scorre che è una meraviglia, è una storia anche un po' pesante, un po' importante, di questo ragazzo, di questo scrittore appassionato di letteratura russa, no? Che viene lasciato dalla donna, si trova a parlare con il gatto, si trova a fare delle cose al lavoro divertenti, però è scritto in una maniera particolare. Su Amazon, in una recensione, ho letto che questo stile è paragonabile a quello russo, della grande letteratura russa, ovvero scrivi come parli, ed è uno stile, come avete sentito, anche un po' sgrammaticato a prima vista, ma che è una sorta di prosa, una sorta di poesia. Mi è piaciuto, mi sta piacendo, non l'ho finito, sono a pagina 50 ancora, si compra per pochi soldi anche in versione ebook, ed è un libro che vi consiglio soprattutto in questo Natale se cercate qualcosa che sia un po' diverso dal punto di vista proprio della sintassi, che sia comunque leggero perché non è un manuale tecnico e non è una cosa troppo filosofica, ecco, almeno apparentemente. Quindi per Natale, adesso che arriva il caminetto, il tempo di mettersela con il vino, con il tè, con quel che volete a leggere, no? Al calduccio, perché fuori effettivamente fa freddo anche a Roma. Ve lo consiglio, Paolo Nori, Basso Tuba non c'è. Tra l'altro ho seguito uno dei vostri consigli arrivati via messaggino vocale, ovvero perché non inserisci i nomi, i link dei libri nei post su ilmordente.it, ed è quello che ho fatto. Se andate sul sito ve ne accorgete subito. Gli altri libri che vi voglio consigliare in realtà riguardano una collana introvabile perché non è mai stata pubblicata, sono stati regalati da Olivetti durante il periodo 70, 80, inizio 2000. Sono dei libri che vengono riconosciuti, vengono chiamati Strenna Olivetti. Sono dei libri in grande formato, saranno un 25x 35 con copertina in tela, stampati da paura. Ne ho davanti due trovati ieri al mercatino, ma a casa ne avevo già un altro. Questi due li ho pagati 9 euro, che è tantissimo per il mercatino, però questi sono assolutamente dei libri di qualità. Ho preso Il barone di Munchausen, non conosco la pronuncia, e ho preso I racconti di Pietroburgo di Gogol con la prospettiva Nevsky all'interno. Questi sono dei libri che vi consiglio di collezionare, perché Olivetti, come dicevo, non li ha mai venduti. Sono dei regali che l'azienda faceva ai clienti in quel periodo là. Se andate su internet trovate un po' la storia di questi Strenna Olivetti. In breve venivano inviati ai clienti come regali di Natale e venivano commissionati proprio per l'occasione. E quindi sono stati ristampati i libri di Hemingway, sono stati ristampati diversi classici molto molto importanti, illustrati poi di volta in volta da degli artisti. In questo caso Le avventure del barone sono di Beppe Madaudo. Tra l'altro, proprio in questo libro qua all'interno ho trovato ancora la lettera Olivetti inviata alla persona, no? Buon Natale, felice anno nuovo del 1990, con una cartolina che riprende una parte di un dipinto di Tiziano. C'è anche il nome qua, professor Raffaele Pelandri, qua di Roma. Andiamo avanti, argomento tecnologia. Due annunci shock questa settimana. Il primo, Microsoft abbandona lo sviluppo di Edge, del suo browser, per passare ad una versione basata su Chromium, o meglio, ci sarà un'integrazione dei due motori, ci saranno delle migliorie fatte sui sorgenti di Chromium. Il browser continuerà a chiamarsi Edge, ma sarà adesso un prodotto a 32 bit, sarà una cosa che verrà distribuita anche su macOS, anche su Windows 7, quindi è una cosa molto importante, una cosa tipica da Microsoft, che fa un progetto, ci sta dietro per 2 anni, ci investe per 2 anni e poi abbandona tutto e torna indietro e cambia. È davvero difficile riuscire a capire queste cose senza avere dietro un'analisi che sia un pochetto più profonda di quelli che sono meccanismi che non sono pubblici. Questo in realtà è quello che si pensa sempre, è quello che forse corrisponde alla verità. Io mi sono fatto un'idea in questi anni, quando succedono queste cose, quando ci sono queste decisioni, non dico mancanza di programmazione, assolutamente non intendo dire incompetenza, ma comunque una gestione un po', diciamo, casuale, scelte fatte con un po' di leggerezza in certe fasi, scelte fatte cercando di imporle, come è successo con Edge, come è successo con gli sviluppatori che sono stati un po' obbligati a sviluppare queste applicazioni UVP, no? Per Windows 10, quindi abbandonare tutto il resto, investire là. E per chi scrive codice questa è una cosa importantissima. Adesso si trovano così, niente, tutto via, non c'è più bisogno di fare questo, ci sarà un browser basato su Chromium. È una cosa rivoluzionaria per chi ha vissuto l'epoca della guerra dei browser tra Netscape, Internet Explorer, il processo Microsoft, la condanna a Microsoft e da lì tutto quello che ne è venuto fuori con Bill Gates. La settimana scorsa vi ho parlato della mia visita agli Uffizi, ero andato a visitare anche i quaderni di Leonardo, no? Che erano esposti là. I quaderni di Leonardo, in particolare quel codice là, è di proprietà di Bill Gates, poi donato in prestito agli Uffizi. E quando ero là, mentre ero là, pensavo proprio a questo. Ma se il governo americano avesse dato una pena molto più severa a Microsoft, se Bill Gates non ne fosse uscito, diciamo, in maniera pulita, trasformandosi in un filantropo e dando tutti questi soldi in carità e tutte le cose che sta facendo di buono adesso, io non sarei potuto andare a Firenze a visitare i quaderni di Leonardo, probabilmente, perché non è detto che il proprietario, no, presunto, li avrebbe dati in pasto a un museo, no? E quindi, bene, probabilmente una delle cose positive di Microsoft nella mia vita sono state proprio questa. Google, ovviamente, super contenta, si usano i suoi codici, si lavora ad uno sviluppo web che è ancora più universale, anche Opera, no? Usa gli stessi sorgenti alla fine, e quindi si creerà ancora una volta un ramo diverso che poi si unisce a quello di Safari e si unisce a quello di Firefox. Safari, vi ricordo, deriva da Conqueror, deriva dai sorgenti di KDE, il browser di KDE, tutte cose tra l'altro descritte nel libro che vi ho consigliato la volta scorsa, Creative Selection. La seconda cosa importantissima che è uscita e di cui si è parlato poco in Italia è l'uscita di Flutter 1.0. Flutter è una piattaforma di sviluppo per applicazioni scritte in linguaggio Dart. Dart è il linguaggio di Google, che starà un po', poi forse, probabilmente, non si sa, è tutto un caso, non si sa, nel prossimo OS Fuchsia. E Dart adesso è stato recentemente aggiornata la versione 2.1, adesso con questo Flutter che è arrivato in versione definitiva, quindi è uscito dallo stato beta, sarà ancora più semplice progettare applicazioni compatibili su iOS e su Android. Uno dei problemi degli sviluppatori, proprio uno degli investimenti maggiori in questi casi, è sempre quello di dover capire che strada prendere. Programmo per Android o programmo per Apple, sono mondi completamente diversi, e quindi io con questo adesso codice unico, diciamo, riesco a compilare in maniera nativa senza usare una WebView, per chi capisce cosa sto dicendo, insomma con un codice quindi che diventa molto molto veloce su entrambe le piattaforme, scrivendo una volta soltanto. In più il team di Flutter ha annunciato il progetto Hummingbird, che in breve porterà queste applicazioni non solo su Android e su iOS, ma anche su web, anche su Mac, anche su PC. E questo, per quanto insomma sia ancora presto per darlo come valido, come buono, perché non c'è nulla ancora né di uscita né di pacchetti release da scaricare, cambia un po' le cose per chi deve programmare in questo momento. Tra l'altro questa settimana ho partecipato ad alcuni workshop, alcuni, due workshop serali, che parlavano proprio di programmazione e sviluppo di applicazioni. Si trovano davvero in questi contesti delle persone con delle competenze incredibili. Pensate che tutto questo è gratuito, pensate che a questi eventi può partecipare chiunque, una cosa che ai miei tempi davvero non esisteva. È una cosa fantastica se pensate a quanta conoscenza viene messa online, viene messa a disposizione, anzi in questo caso proprio faccia a faccia, gratuitamente, senza nulla in cambio, se non la vostra attenzione. Questo spirito di collaborazione c'era prima dell'avvento dei social network, diciamo anche online, ma adesso è raro trovarlo in rete, perché comunque ovviamente nessuno fa nulla senza avere qualcosa in cambio. Queste persone invece lo fanno, almeno a livello iniziale ovviamente, poi se dovete fare un corso per diventare degli esperti, certificazioni e via dicendo, ci sono altre vie, ma se dovete iniziare o se avete voglia di approfondire queste cose anche solo per conoscenza personale, come sto facendo io, senza pretese di chissà quale capacità di programmazione, installate Eventbrite, installate Meetup, guardate cosa c'è e andateci. Consigliato. Va bene, dai, si sono fatte le 18:12. In questa puntata non ho parlato dell'argomento corsa, mi avete fatto tante domande su questo e poi approfondiremo. Assolutamente ho intenzione di dedicare una puntata singola a queste cose, dicendovi come ho iniziato, dicendomi come mi alleno, consigliandovi i tanti libri che ho, anche a livello di alimentazione, assolutamente, e anche a livello di sportwatch, di smartwatch. Tra l'altro nelle prossime ore andrà online la recensione all'Apple Watch 4 fatta in maratona, quindi con confronti GPS, con il mio Garmin e tutto il resto. Però è stata una brutta settimana per me da questo punto di vista. Oggi avrei dovuto fare una corsa su pista ai campionati regionali da 10 km in un bellissimo stadio, tra l'altro qua a Roma, Nando Martellini, fantastico, una struttura fantastica, mi ero segnato e tutto. Il problema è che da qualche giorno ho un dolorino al ginocchio sinistro. Non so davvero cosa mi sta succedendo, non lo so, io sono sempre stato bene, non ho mai avuto acciacchi, ma nell'ultimo mese, negli ultimi due mesi sto crollando, il mio fisico si sta ribellando. Ci rido e ho cercato di mantenere l'umore in questo podcast abbastanza alto, ma sono molto giù perché non riesco a fare attività fisica, non riesco a riprendere, al di là della mia forma fisica che è a terra ormai, ma non riesco a riprendere, non riesco a uscire la mattina e correre, e questo mi manca parecchio. Sto valutando tante cose della mia attività in queste ore, se mi conviene continuare a insistere con la corsa, se devo cambiare sport, se devo liberarmi davvero per qualche mese di questa necessità di avere le endorfine quotidiane. Quindi niente corsette questa settimana per me, o meglio ho fatto solo due o tre uscite. Adesso starò due o tre giorni fermo, sperando che questo dolore mi passi, che non sia il menisco, che non sia un'infiammazione seria, e quindi poi magari alle prossime puntate, nelle prossime puntate, tornerò su questo argomento. Dai, adesso chiudo, vi ricordo 351-851-6089 per mandarmi messaggini vocali, mi sono piaciuti tanto, lo ammetto, continuate così, faccia a faccia, anzi voce a voce, ci piace di più a me, e da quel che ho sentito anche a voi, insomma, è una cosa che ci rende un pochetto più umani, più vicini, ed è esattamente quello che voglio fare anche nelle prossime puntate. Ciao!